Oggi sarà il ricordo dei santi Cirillo e Metodio, monaci, poi Metodio anche vescovo. Preghiamo per la testimonianza nelle terre d'Europa dei monaci e dei vescovi.
Dal secondo libro delle Cronache, al capitolo settimo, i versetti dall'11 al 22. Salomone terminò il Tempio del Signore e la Reggia. Attuò quanto aveva deciso di fare nel Tempio del Signore e nella propria Reggia. Il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: «Ho ascoltato la tua preghiera. Mi sono scelto questo luogo come casa ove sacrificare. Se chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia, se comanderò alle cavallette di divorare la campagna, e se invierò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo, sul quale è stato invocato il mio nome, si umilierà, pregherà e ricercherà il mio volto e si convertirà dalle sue vie malvagie, ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e risanerò la sua terra. Ora i miei occhi saranno aperti e i miei orecchi attenti alla preghiera fatta in questo luogo. Ora io mi sono scelto e ho consacrato questa casa perché il mio nome vi resti sempre. I miei occhi e il mio cuore saranno là tutti i giorni. Quanto a te, se camminerai davanti a me come ha camminato Davide tuo padre, facendo quanto ti ho comandato e osserverai le mie leggi e le mie norme, io stabilirò il trono del tuo regno come ho promesso a Davide tuo padre, dicendo: non ti sarà tolto un discendente che regni in Israele. Ma se voi devierete e abbandonerete le leggi e le norme che io vi ho proposto, se andrete a servire altri dei e a prostrarvi davanti a loro, vi sterminerò dalla terra che vi ho dato, ripudierò questo tempio che ho consacrato al mio nome, lo renderò la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Questo tempio sarà una rovina. Chiunque vi passerà accanto resterà sbigottito e si domanderà: perché il Signore ha agito così con questa terra e con questo tempio? Si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, e si sono legati a dei stranieri, prostrandosi davanti a loro e servendoli. Per questo egli ha fatto venire su di loro tutta questa sciagura.
Salomone, secondo il racconto del libro delle Cronache, ebbe due visioni. La prima è raccontata al capitolo primo ed è vicina alla sua ascesa al trono, è la visione, l'apparizione a Gabaon. La seconda avviene invece una ventina d'anni dopo ed è raccontata qui, quando egli ha terminato quello che aveva, si era proposto, e soprattutto il tempio e anche la sua casa, la Reggia. E nel libro dei Re poi ci sono altre due profezie rivolte a Salomone, che non sono riportate qui. La seconda osservazione che volevo fare per iniziare è, come al solito, ricordare i versetti. E dunque il testo segue molto da vicino il racconto del Libro dei Re, però il cronista aggiunge 1, 2, 3, 4 versetti, che sono i versetti dal 13 al 16, e quindi devono essere per lui significativi, o mostra comunque una grande insistenza su questi temi che non sono del tutto nuovi. Versetti 13, 14, 15 e 16 sono propri del cronista. Veramente anche il versetto 12b, per essere proprio precisi, è proprio del cronista.
A proposito proprio di questi versetti e a proposito della tensione di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, cioè la tensione che non è mai risolta tra la trascendenza di Dio, la sua maestà, e il fatto che abita in un luogo o che non può abitarvi, io ricordo che proprio questi versetti erano stati molto utilizzati da Don Umberto nelle sue catechesi sull'economia sacramentale, per spiegare che cos'è un sacramento, cioè proprio quando dice: i miei occhi sono aperti e i miei orecchi attenti alla preghiera fatta in questo luogo. Quindi un edificio oppure un elemento che Dio sceglie per posare lì i suoi occhi, per ascoltare da lì, da quel luogo, la preghiera. Quindi una scelta di Dio. È proprio di un sacramento, di un segno che diventa il luogo privilegiato di una sua presenza reale.
Ma per puntualizzare due cosine riguardo a quello che diceva Giovanni, della peculiarità del cronista rispetto al discorso del Prima Re 9:2-9, qui c'è al versetto punto 12b, mentre nel Primo Re 9:3 si dice che ha santificato il luogo per mettervi il suo nome, qui viene detto che ha scelto questo luogo come casa di sacrifici. Quindi non è il Tempio, non è solo il luogo dove Dio ammette il suo nome, ma anche il luogo del sacrificio, dei sacrifici. Quindi vuole puntualizzare che rispetto ai tanti sacrifici che si celebravano in vari luoghi, vuole sottolineare che c'è un luogo scelto per il sacrificio. E poi, continuando, mi pare che si voglia sottolineare come che il cammino di rinnovamento dello spirito del popolo sia l'umiltà, la preghiera e la ricerca del volto del Signore. Qui nel versetto 14 dice: se il mio popolo sul quale è stato invocato il mio nome si umilierà, pregherà e ricercherà il mio volto, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato, risanerò il suo paese. Quindi questo insomma si indica appunto un cammino di crescita e di umiltà che è sostenuto appunto dalla preghiera e dalla ricerca del volto del Signore, rispetto invece all'adorazione degli idoli. Così, e poi sì, c'è questa anche affermazione del trono stabile di Davide, quindi non è solo la promessa, ma l'affermazione: consoliderò il trono che ho pattuito con Davide. Sì, mi sembrava molto forte che almeno nella una nota del commento delle Paoline dice che si allude a Michea 5.1, dove dice appunto stabilirò 5.1 e tu Betlemme di Efrate, così piccola fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele, questo qui che dominerà, dominatore.
Solo una piccola osservazione sul versetto 20, evidentemente il fatto che il Signore tiene gli occhi aperti è una cosa, come dire, un'arma a doppio taglio, perché è una benedizione ma anche un rischio, appunto nella trasgressione. Gli occhi aperti vuol dire che non lascia passare il male che viene commesso e quindi lo punisce, e quindi la grave punizione, lo sterminio, la deportazione. E poi però versetto 20 c'è questo aspetto così che mi faceva pensare, la punizione che ricade sul Tempio in qualche modo, e dice ripudierò questo Tempio che ho consacrato al mio nome, lo renderò la favola e l'oggetto di scherno di tutti i popoli. Cioè i popoli non solo prenderanno in giro Israele, il popolo, ecco, lo umilieranno così, ma anche lo stesso Tempio, visto che il Tempio è la dimora di Dio, in qualche modo è Dio il perdente, anche se la finale è un po' diversa, dice perché il Signore li ha abbandonati, sempre risale all'iniziativa di Dio, però come poi abbiamo visto nei libri dei Re, insomma nel proseguo, quando sappiamo che quando il Tempio è distrutto nell'idea antica, è il Dio che ha perduto, che è stato sconfitto, questo oggetto di scherno ci può far pensare anche al lato, diciamo, neotestamentario, in cui Dio legandosi a un popolo, eleggendolo, pone su di lui la sua benedizione e la sua maledizione, anche quindi la punizione. Però egli stesso è coinvolto e quindi in qualche modo è travolto misteriosamente dal fallimento del suo popolo, di chi ha eletto.
Questo commento che io tengo un po' d'occhio spiega che cercare il volto di Dio corrisponde a, è un'espressione stabile per indicare il culto nel Tempio, quindi mi veniva da pensare che quando al versetto 14 si dice umilierà, pregherà e ricercherà il mio volto, viene proprio fatta vedere come per umiliarsi a me pare un'operazione del singolo, prima di tutto, cioè come la preghiera di ognuno diventa vera quando porta al sacrificio, al culto nella comunità, nel Tempio, e così come questo culto prende un senso dalla preghiera e dall'umiliazione di ogni singolo. Sare partita all'inizio ricordando l'economia sacramentale, ecco, mi pareva che questi tre verbi insieme proprio dessero l'idea del senso, della bellezza di questo legame fra l'adesione del singolo e il valore agli occhi di Dio della preghiera e dell'offerta della comunità tutte insieme nel Tempio.
Velocissimamente, a me ha molto colpito il passaggio del versetto 17 e il 19. Al versetto 17, quanto alle promesse davidiche, Dio stesso si rivolge a Salomone e lo richiama a un'osservanza e a un cammino nella via tracciata per Davide quanto a te. Poi, improvvisamente, al 19 dice: ma se voi devierete. E quindi questo mi ha fatto pensare che c'è un legame indissolubile tra il destino dell'eletto di Davide e il popolo, cioè non è un unico davanti a Dio ed è un destino comune.
Sì, volevo riprendere anche forse quello che diceva Ignazio prima, osservando una cosa. Nei versetti propri del cronista, cioè 12b-16, c'è un'insistenza molto particolare sull'amore di Dio per il suo popolo e per il Tempio. E questa è l'insistenza, se notiamo, c'è l'espressione, versetto 12b, e ho scelto, è già stato fatto notare, ho eletto questo luogo per me, non so se l'italiano lo dice, però ebraico ha delle particolarità che insistono su questo, me lo sono eletto per me, ma soprattutto poi in seguito che c'è sempre l'espressione il mio popolo, al versetto 13, al versetto 14, se il mio popolo, e soprattutto torna di nuovo l'elezione al versetto 16, all'inizio, e ho scelto. Nel libro dei Re non manca questa espressione che qui introduce più volte, e in particolare l'ultima espressione, perché il mio nome sia là in eterno e i miei occhi, e aggiunge, e il mio cuore sia là per sempre. Cioè, da un lato c'è l'amore di Dio per il suo popolo e per l'elezione, per il suo luogo, e dall'altro c'è lo stesso pathos, che non ricordo in italiano la traduzione, quando dice io getterò via, perché per esempio al versetto 20 è pieno di pathos espressione, e questa casa che io ho consacrato al mio nome la getterò via da davanti a me, da davanti alla mia faccia, dice, la getterò via, come ci fosse un disprezzo, che è un contrasto molto forte questo, a indicare cioè insomma i due lati, come diceva un po' Ignazio prima, cioè l'elezione significa anche che Dio ci tiene moltissimo, e quindi anche la punizione esprime in fondo il suo amore nello sdegno, nel getterò via da me. Che cosa rimane in mezzo? Cioè, qual è l'elemento centrale qui? È la Torah. È la Torah. Sono i comandamenti. E questo è fondamentale, questa è una discussione eterna dentro a Israele, perché qui è importantissimo il Tempio, è importantissima la terra, fa parte essenziale delle promesse di Dio, è importante la regalità, ma nello stesso tempo ciò che condiziona tutto è la Torah, perché anche il Tempio, che è così amato, che è il segno dell'amore di Dio per il suo popolo, cioè Dio ha un luogo in cui è presente in un modo speciale col suo nome rispetto a ogni altro posto nella terra, in mezzo al suo popolo, anche questo Dio dice io lo getto via da me. È vero, come diceva Ignazio, poi è coinvolto in questo ovviamente, perché anche questo gettare via esprime alla fine il suo amore, cioè esprime un fallimento, esprime un coinvolgimento, ma tutto è condizionato dalla Torah, dall'osservanza dei comandamenti, del patto. Questo è l'elemento sia per il re, che da un lato vediamo questa tensione che io credo che non sia da sciogliere, perché è molto significativo, per esempio, il versetto, come è espresso il versetto 13, no scusate, è il versetto 18, allora se tu camminerai come Davide, osserverai i comandamenti, dice: io stabilirò il trono del tuo regno come caratile David, bisognerebbe tradurre, adesso non ricordo la traduzione, come ho promesso con un patto a Davide, perché carati fa, è il patto di Davide che qui è ricordato, se andiamo a vedere è una brit olam, come si dice, cioè è un'alleanza eterna, è una brit olam, è un'alleanza eterna. Allora da un lato c'è l'alleanza eterna che è ricordata, ma dall'altro ci dice Salomone: guarda che se tu non fai così, quindi c'è una tensione. Per Dio è un'alleanza eterna, una cosa eterna, e rimane, ma dall'altro è condizionata, è assolutamente condizionata, perché se tu non fai così, se non obbedisci ai comandamenti, getterò via i tuoi discendenti, eccetera. Cioè tutta, e questo non va preso, secondo me, io almeno il mio, come sono detto, non va preso solo sul piano dogmatico, cioè dobbiamo risolvere il problema di come stanno insieme le due cose. Non si risolverà mai, a mio parere, per quel che ho capito fino adesso, che non è un problema dogmatico, teorico, è una cosa da prendere com'è, cioè ogni elezione eterna implica un dialogo con Dio e un coinvolgimento che non è una cosa secondaria. Dio può anche cambiare, poi va bene che rimane fedele, ma può anche cambiare, cioè indica anche la libertà di Dio: io getterò via da me questo.